Buongiorno, stamattina anche il valletto.
Puoi andare, grazie.
La mia preghiera a Dio è questa, che possa esporre quello che ho qui dentro, che è passato poi attraverso il cuore, e che possa essere chiaro per voi, che il vostro cuore lo possa recepire in forma chiara, così come ce l'ho chiaro in testa, insomma. Però molte volte magari uno ce l'ha chiaro in testa e non riesce a c'è una stecca che cigola. Il testo di riferimento sarà Ebrei capitolo 10, e quello che mi ha lasciato un po' a bocca aperta, un po' stupito, è questo: che ci sono delle verità nascoste, o meglio, non proprio nascoste, ma un po' velate dietro a un simbolismo, dietro a quelli che sono i simboli. La lettera agli Ebrei, per chi l'ha studiata almeno un pochettino, è piena di questi simboli, come anche il libro di Ezechiele, il libro di Apocalisse, ma il libro di Ebrei specialmente per quanto riguarda la salvezza, per quanto riguarda la figura di Cristo. Chi è Gesù Cristo? Viene esposta la deità di Gesù, Gesù superiore ai profeti, Gesù superiore agli angeli, Gesù superiore alla legge, al patto, al sacerdozio, al sacerdote, scusate. È interessante studiarla a fondo questa lettera. E nel capitolo 10, in realtà dall'8 al 9 al 10, metà del 10 è tutto un insieme, un blocco unico. Ovviamente non potevo fare un messaggio lungo due capitoli e mezzo, ne avrei persi la metà dopo i primi 10 minuti e il resto man mano. Ma ho trovato tre simboli di cui vorrei parlarvi questa mattina, che sono legati però a due verità essenziali, due verità che viviamo tutti i giorni e anche la domenica mattina, ma dovremmo viverlo tutti i giorni. Dicevo che il testo di riferimento è Ebrei capitolo 10, dal versetto 19 al versetto 23. Giacomo mi aveva rimproverato che l'altra volta avevo fatto le lettere troppo piccole e non si vedevano. Spero che adesso si riescano a leggere. E dice così: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. In questi 5 versetti si possono notare 3 simboli. È facile perché li ho evidenziati in rosso con il verbo avendo, avendo, avendo. Vedete, sono 3. E il primo dice che abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo. Che significa che abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo? Si parla di una libertà alla quale prima della quale prima questa non si godeva. Cioè, chi è che entrava nel luogo santissimo? Il sommo sacerdote. Quante volte all'anno? Una volta all'anno. E per fare che cosa? Aspergere, sì, in una parola, l'espiazione dei peccati suoi. L'hai studiato. Suoi e quelli del popolo, ok? Bene. E dice che ora però noi abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo. A volte però, ovviamente è simbolo, non è che ora andiamo al tempio e entriamo nel luogo santissimo, anche perché non c'è un tempio. Però è entrare alla presenza di Dio, arrivare alla presenza di Dio con piena libertà. Ovviamente poi dice per mezzo del sangue di Gesù Cristo. È chiaro, tutto ciò che Dio ti dà come libertà, come promessa, è in virtù del sangue di Gesù Cristo. Quello che devo fare io invece è in virtù di fede, devo avere fede. Ma qui dice che ho libertà di arrivare alla presenza di Dio. Questa libertà a volte è... di questa libertà a volte io me ne approfitto. Che significa? Che arrivo così e lo tratto Dio come un mio compagno, come un amico, come non come colui che merita il rispetto. E mi permetto di dire anche, magari, di criticare magari dei modi di fare o dei modi di adorare, oppure gli elementi con cui si adora Dio, cioè magari i canti. Ah, la musica non mi piace, ah, però queste parole sono vecchie, ah, però questo e quest'altro. Non è per te, la lode non è per me. È per Dio, che ti piace o non ti piace. Non mi devo arrogare il diritto di abusare di questa libertà per criticare o per esprimere una cosa che non mi piace. È per Dio la lode adorazione. E sai una cosa? Ma neanche la musica più bella che io posso suonare può essere gradita a Dio se non attraverso lo Spirito Santo. Perché? Perché non sappiamo né pregare né adorare come si conviene. Perciò, occhio a non abusare di questa libertà. Ma abbiamo libertà comunque di arrivare al Padre, alla presenza di Dio. Ma per capire questo, abbiamo accennato appunto che l'ordinamento del culto antico, cioè del popolo degli ebrei nel Tempio, era appunto quello che soltanto il sommo sacerdote poteva fare questa azione, cioè presentarsi alla presenza di Dio. Ed è interessante come, se girate pagina nel capitolo 9, versetto da 1 a 4, avete mai giocato a Trova le differenze, trova quelle due vignette che sembrano uguali ma hanno dei dettagli che non lo sono? Io ho trovato una cosa simile qui. Il versetto 1 del capitolo 9 dice, scusate, il versetto 2, infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione, questo si chiamava luogo santo. Dietro la seconda cortina, qui passiamo all'altra vignetta, c'era il tabernacolo detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto, tutta ricoperta d'oro, nella quale c'era un vaso d'oro contenente la manna e la verga d'Aronne che era fiorita e le tavole del patto. Avete notato la differenza? No. Leggi un po' gli elementi del luogo santo. C'era il candeliere. Che dice altro? Se avete fame, parlate. La tavola dei pani? Però qui dice l'altare dei profumi, in Ebrei 9? No. Dove lo mette l'altare dei profumi? Dentro il luogo santissimo. E non è che il sommo sacerdote se lo caricava a spalla e se lo portava nel luogo santissimo, non funzionava così. C'è un errore? In modo più assoluto? No. Il giorno in che sta descrivendo l'autore qui è il giorno dell'espiazione. Proprio il giorno in cui il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo. E che funzione aveva l'altare dei profumi in tutto l'anno? Doveva essere sempre acceso, così come anche il candelabro. E si bruciavano sopra dei profumi, delle varie misture di profumi. E questo rappresentava le preghiere che dovevano salire in odor soave a Dio. C'era solo un giorno in cui era spento, che era proprio il giorno dell'espiazione. Perché? Perché il sommo sacerdote entrava, vedete che non c'è scritto altare dei profumi, c'è scritto incensiere. Alcune traduzioni, o un italiano un pochino più antico, lo chiama turibolo, che era quell'apparato manuale che si poteva trasportare a mano con sopra un piccolo braciere sul quale si potevano mettere dei carboni, e il sommo sacerdote in realtà non entrava una volta sola, ma entrava tre volte, perché entrava la prima volta con incenso nuovo bruciato sopra questo incensiere, entrava la prima volta e queste erano le sue preghiere, poi entrava una seconda volta con il sangue per il perdono dei suoi peccati, entrava una terza volta per il perdono dei peccati del popolo, esattamente. Tutto questo ora non c'è più. Perché non c'è più? Perché abbiamo libero accesso al luogo santissimo. È un privilegio che abbiamo. E il testo dice che per mezzo del sangue di Gesù, e dice per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurato attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Vi ricordate? La cortina era quella che separava luogo santo dal luogo santissimo. Dice che Cristo ha inaugurato questa via nuova. Cos'è successo quando è morto Gesù sulla croce? Tre cose, vero? La prima cosa, vabbè, è ancora in vita quando le tenebre hanno ricoperto il cielo. Dopo lui rende lo spirito, la cortina del tempio si rompe e c'è un grande terremoto. Non è il contrario, eh? Non è che c'è il terremoto per cui si rompe la cortina. La cortina si rompe e dopo c'è il terremoto. Questo è importante perché comunque sia rompere il velo del tempio non era una tenda come ce l'abbiamo noi a casa, ma era un manufatto di stoffe, intrecci di file pesantissimo e spesso. Perciò non era semplice neanche tagliarlo. Immaginate che si rompe da cima a fondo. Immaginate i sacerdoti che stavano nel luogo santo facendo le funzioni che dovevano fare tutti i giorni, mantenere il candelabro acceso, i pani, sistemarli, lasciarli sempre in modo insomma così attivo. Immaginate, si rompe la cortina del tempio e guardano il luogo santissimo. Sarebbero dovuti morire all'istante. Ciò non avviene. Ciò non avviene perché Cristo ha inaugurato quella via per dare libertà. Perciò abbiamo libertà. Abbiamo, andando avanti a leggere il versetto 21, noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio. Questo grande sacerdote, ovviamente, è Cristo. Che differenza ha Cristo con gli altri sacerdoti? Ebbene, i capitoli precedenti ne parlano in modo abbondante, ma la differenza è che come prima il sacerdote doveva ogni anno, dice, entrare e compiere il rito del culto e l'espiazione dei peccati del popolo, Cristo che cosa fa? Ebrei 10, 10. L'ultima parte del versetto. L'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e per sempre. Vado a leggere il versetto 11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici, e sottolinea, che non possono mai togliere i peccati, perché appunto i sacrifici che venivano fatti solo coprivano i peccati. Tant'è che veniva usata una parola precisa per questo, che era kafar, coprire. Infatti anche il propiziatorio si chiamava kaforet, che veniva da questo termine. Non possono mai togliere i peccati. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e sottolinea, e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. La differenza che mentre gli altri sacerdoti facevano ripetutamente ogni anno questo rito, questi sacrifici, Cristo con un unico sacrificio ha resi perfetti i santi, ma sottolinea per sempre, non c'è bisogno di continuare ad andare al Tempio, come facevano loro, perché loro stavano ritornando a quello che era il vecchio ordinamento. Perché? Perché se ti professavi cristiano, seguace della via, come veniva chiamata all'epoca, venivi espulso dalla sinagoga. Essere espulso dalla sinagoga significava che venivi emarginato, non potevi più vendere, comprare, nessuno comprava più niente da te, nessuno ti vendeva niente. Perciò eri un emarginato, proprio messo da parte. E loro dicevano, beh allora ma non mi conviene. Non mi conviene essere cristiano, non mi conviene seguire questa via. Perché? Perché ho perso tutto. Vengo maltrattato, vengo emarginato. Allora iniziano a ritornare al Tempio. E qui l'autore della lettera agli Ebrei gli ricorda, è inutile perché con un'unica offerta sei stato reso perfetto per sempre. E questo è, diciamo, una seconda verità che noi possiamo vivere tutt'oggi. Siamo resi perfetti mediante quell'unico sacrificio. E poi un altro simbolo era l'aspersione. Il versetto 22, la seconda parte. Avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, il corpo lavato con acqua pura. Questa aspersione che fa? Purifica da una cattiva coscienza. Se prendiamo Atti capitolo 3, 12 e 13, riusciamo a capire bene ciò che l'autore vuole sottolineare. Atti 3, 12 e 13. C'è il discorso di Pietro nel Tempio e dice che Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Giacobbe, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Pietro usa un termine forte. Avete rinnegato. Se fossi stato tra la folla, io avrei detto: Pietro, tu parli di rinnegare? Tu che ogni volta che senti un gallo che canta piange amaramente? Quella aspersione che libera, che purifica il cuore da una cattiva coscienza. Quello che ha vissuto Pietro, la sua coscienza, per il sangue di Cristo, è stata purificata. Per questo ha potuto dire: voi l'avete rinnegato. Io l'ho rinnegato, è vero, ma io ho chiesto perdono. Io sono stato perdonato. E quel sangue mi ha purificato coscienza e peccato. Non so se ti è mai capitato, ma quando pecchi e ne sei consapevole, e sei triste per quello, sei forse anche pentito per quello, chiedi perdono a Dio, ti senti immediatamente perdonato? Io devo dire che non è sempre così, perché forse noi facciamo anche una classifica di peccati, no? Più grave, meno grave, gravissimo, vabbè, questo può passare mezza roba. No, per Dio è tutto uguale, peccato è peccato. Perché io li classifico secondo la manifestazione di quello che è il peccato. Rubare, uccidere, dire bugie, no? Questa è tutta manifestazione del peccato, ma per Dio è peccato, punto. Si manifesta in modi diversi, ma è peccato. Non c'è diversità. E quindi non mi sento immediatamente perdonato. La mia coscienza non è immediatamente sgravata da questo carico. Sai quando, questa è la mia esperienza, sai quando si libera? Quando io torno alla fonte, quando io mi nutro, quando io passo del tempo col mio Dio, chiedendogli perdono, sì, ma poi il rapporto continua, non si ferma lì. Lì, allora, avverto che la mia coscienza è liberata. Dicevo che questi tre simboli velano due verità. Andiamo a vedere quali sono. Ritorniamo al testo, capitolo 10, versetto 22, appunto, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Avvicinarsi, abbiamo visto che abbiamo libertà di presentarci alla presenza di Dio con cuore sincero. Interessante il concetto, perché è una parola che usavano i mercanti di statue, di vasi, di cocci, dove se c'era una crepa sulla statua, sul vaso, loro la tappavano con una cera e poi ci dipingevano sopra. Un buon acquirente che faceva? Prendeva l'articolo che voleva comprare, lo lasciava sotto il sole un po' di tempo e la cera, se c'era, la cera si scioglieva e mostrava che cosa? La crepa. Ciò che il venditore ti voleva coprire, tappare. Quante volte io faccio come quel venditore? Quanta cera mi metto addosso per non far vedere a te le mie crepe? E a volte sono così stupido perché penso che quella cera che io metto sulle mie crepe possa ingannare anche Dio. Le tappo così non le vede. No, 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 no. Lui vede ogni cosa. Posso ingannare voi, ma Dio no. E avvicinarsi con cuore sincero e con quell'atteggiamento, io sono così, così come sono, non come un ipocrita, ma con cuore sincero e con piena certezza di fede. Questo è un pochino più complesso, nel senso che è facile a dirsi ma difficile a farsi. Che significa? Riusciamo a fidarci completamente e ad abbandonarci su una promessa fatta da Dio come la salvezza? Chiunque crede sarà salvato. Ormai è facile, perché da cosa astratta a cosa astratta. Ma la stessa fiducia che io ho per la salvezza, per ottenere la salvezza, la stessa fede che ho per ottenere la salvezza, la devo applicare anche a tutte le altre promesse. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Mi fido? Sì, a parole sì. Poi però, nella realtà dei fatti, aspetta che guido io. Aspetta, aspetta, che questo è il controllo, è meglio che lo faccio io. Non so se ti è mai capitato al lavoro che qualcuno ti toglie dalle mani quello che stai facendo perché lui è convinto di farlo meglio. Magari è anche vero. Però questo è il mio atteggiamento verso Dio. Gli tolgo dalle mani ciò che lui sta guidando, ciò che lui sta modellando, perché sono convinto di farlo meglio. Oppure perché quella è la strada giusta da percorrere, nella mia mente limitata, nella mia vista corta. Fidarsi, appunto, non è un caso che dice piena certezza di fede, perché a volte io gliela lascio a metà, a volte io ne lascio un quarto, a volte proprio per niente. Anche il fatto di essere genitore l'ho capito dopo, ma quando affidi la vita di tuo figlio nelle mani di Dio, a parole è facile, ma nella realtà dei fatti non è così semplice. Perché è normale, ovviamente, ma è difficile che io lascio che qualcun altro si occupi di lui. Qualcun altro che non vedo. Qualcun altro che sì, conosco, ma non completamente. La piena certezza di fede esclude questo atteggiamento. Ma in ogni cosa, come ti fidi per la salvezza e sei sicuro e certo e convinto che quella fede ti salverà attraverso il sangue di Gesù Cristo, così la devi applicare anche alle altre promesse. Richiedi saggezza? Infatti dice, credete che l'avete ottenuta. Altrimenti siete come le onde del mare, sballottati qua e là. L'altra verità, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare. Non so a te, ma a me è capitato e continua a capitare di non riuscire a mantenere ferma la confessione della nostra speranza. E dice senza vacillare. Il termine vacillare è qualcosa che dà l'idea di instabile, di traballante o anche di oscillante, non so se si dice così. Hai mai visto i piatti quando si impilano? No? Fino a una certa altezza stanno belli impilati. Aumenta. Qualsiasi spostamento minimo li fa oscillare, li fa vacillare. E più è alta e il movimento magari è leggermente più brusco, cade. Tutto ciò che è instabile cade. Cade. E se la mia confessione nella speranza, che ricordo non è solo nella salvezza, ma è, che quella sarebbe bene tenerla bella ferma, ma la speranza in qualsiasi altra promessa, perché la mia fede si basa sulle promesse di Dio, leggete il capitolo 11, il versetto 1, sempre gli ebrei, e sulla persona di Dio. La mia speranza non deve vacillare, anche applicata alle altre promesse. Ne parlavo appunto con un amico venerdì pomeriggio di questo, di quanto sia difficile non vacillare. Ma c'è un modo per non vacillare, o per vacillare il meno possibile. Non devo credere che il semplice fidarmi basti, perché io più conosco di Dio, allora più mi posso fidare e più può essere ferma la mia speranza, la mia fede. Non posso fidarmi di qualcuno che conosco appena appena o qualcuno che non conosco affatto. Perciò è importante, se vuoi avere fede, devi conoscere Dio. E come lo conosco? Attraverso la sua parola. Perché ha scelto questo metodo? Ha scelto questo metodo. E tutto questo deve lavorare insieme nella vita di tutti i giorni, nelle circostanze avverse, nelle prove, che per quanto sono spaventose, grosse e difficili, sono importanti, perché attraverso di esse cresciamo. Non si cresce solo in teoria. L'informazione arriva, ma poi va messa in pratica. Sempre con questo amico parlavo di che differenza c'è tra insegnamento e messa in pratica. Un insegnamento è un'informazione. Non rubare. L'informazione è, l'insegnamento è, non devo rubare. La messa in pratica è, oggi quando vado al mercato le mani stanno in tasca. È un esempio un po' estremo. Concludendo, il versetto 23 finisce in questo modo: perché fedele è colui che ha fatto le promesse. In tutto questo c'è un perché. L'apostolo Paolo, se vi ricordate, in Romani capitolo 10 versetto 11 dice, è bello imparare la memoria, chi crede in lui non sarà, ti suona? Prendilo, Romani capitolo 10 versetto 11. Svergognato è una traduzione, confuso lo stai dicendo oppure? Aia, chi ce l'ha per favore lo può leggere forte? Facile da imparare a memoria, vero? Lo possiamo dire forte? Chiunque crede in lui non... Alcuni sono arrivati dopo, ma il senso è andato. Ci credi? Sì. L'insegnamento qual è? Non c'è delusione per chi crede in lui. Applicazione? La pratica? Ci vediamo domenica prossima. Perché? Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Per questo non sarò deluso, in virtù della sua fedeltà. Dio è fedele, sì, l'abbiamo detto un milione di volte, ci credo, davvero. Lo vivo. Vivo la fedeltà di Dio, sì. E allora perché mi comporto così? Allora perché mi comporto così? E allora perché non affido a lui i miei progetti? O succede perdo il lavoro. È preoccupante, sì. Ma se lui ha il controllo, coopererà al tuo bene, ti fidi di lui? Come pago sto mese? Come pago le bollette? Ti fidi di lui? Dov'è la tua fede? Chi spera in lui, chi crede in lui, non resterà deluso. Ti diamo grazie, Dio, Padre nostro, perché abbiamo libertà di arrivare alla tua presenza mediante il sangue di Gesù. Grazie perché ci hai lasciato delle promesse che ci danno speranza, ma grazie perché sei fedele. Aiutaci, ti prego, a fidarci completamente della tua persona. Perdona la nostra mancanza di fede, perdona il nostro atteggiamento a volte testardo, ma veniamo ai tuoi piedi, sapendo di ottenere misericordia e grazia, perché sei un Dio grande. Nel nome di Gesù. Amen.